Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, è la giornata del Made in Italy, è iniziata anche il momento delle premiazioni del premio Leonardo, sarà l'occasione, lo spunto per ragionare sul Made in Italy sia come elemento di forza chiaramente, visti i dati sull'export, ma anche come elemento di preoccupazione, visto lo scenario di estrema incertezza che è stato generato dai dazi, poi sospesi, alcuni mantenuti, comunque al 10%, gli altri per 90 giorni, al 25% sull'auto. Anche qui non è che l'incertezza di giorno in giorno stia diminuendo, anzi le varie esternazioni del presidente americano aumentano il tasso di incertezza. Faccio notare che ieri Trump ha detto che imporrà dazi anche ai prodotti farmaceutici in un futuro non distante, e oggi c'è un dato sulla farmaceutica italiana che ha segnato un bellissimo 2024 come esportazioni e come esportazioni soprattutto negli Stati Uniti, che restano il primo mercato di scambio. 20% dell'export italiano dei farmaci italiani va negli Stati Uniti. L'anno scorso abbiamo esportato quasi 53 miliardi di euro di farmaceutica, più 10%, ma avremo modo di parlarne. Dicevo, le dichiarazioni di Trump non è che eliminino l'incertezza o riducono l'incertezza, anzi l'aumentano. Perché? Perché ieri ha ribadito presto dati sui prodotti farmaceutici, oggi di nuovo una dichiarazione: l'Europa deve scegliere fra la tecnologia americana o cinese. Adesso sono uscite indiscrezioni ai media che gli Stati Uniti avrebbero respinto la proposta di dazi zero sull'industria, nel senso che secondo indiscrezioni di stampa l'Unione Europea e gli Stati Uniti avrebbero fatto pochi progressi nel colmare le differenze sul commercio, e i funzionari americani avrebbero indicato che la maggior parte dei dazi sull'Unione Europea non saranno rimossi immediatamente. E appunto Bloomberg poi cita fonti secondo cui gli Stati Uniti avrebbero finora respinto la proposta della rimozione di tutte le tariffe sui beni industriali, incluse le auto. Poi ieri dazi del 21% dal 14 luglio sulla maggior parte delle importazioni di pomodori dal Messico. Poi Trump, indiscrezione sempre di ieri sera, starebbe valutando l'esenzione temporanea dei dazi sulle auto che sono al 25%. Insomma, poche idee ma confuse, possiamo dirlo? Poche idee ma confuse. Poi c'è tutto il fronte cinese, perché questo è il fronte che riguarda anche l'Europa. Il fronte cinese, c'è stata una risposta poco fa dello stesso presidente Trump su Truth. Ha commentato la decisione di Pechino di non accettare ulteriori consegne di Boeing. Allora, il titolo Boeing è in calo del 2%. Che cosa è successo? La Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing nell'ambito della guerra commerciale, dopo i dazi al 145% di Trump su tutte le importazioni made in China. E sappiamo che poi la Cina ha messo a sua volta tariffe al 125%. Poco fa Trump ha scritto: è interessante notare che hanno appena rinnegato il grande accordo con Boeing, affermando che non prenderanno possesso di aerei su cui si sono completamente impegnati. E sì, ho capito, però verrebbe da dire: guardate, io non ho nessuna simpatia per la Cina, anzi alcuni ascoltatori mi accusano di essere ossessionato, ma non è un'ossessione, è una preoccupazione per come la Cina si è mossa in questi 15 anni, per un'economia che si è aperta molto poco rispetto alle attese, e soprattutto che continua a essere sovvenzionata dallo Stato. Ma non ho avuto niente da ridire sui dazi che l'Europa ha messo alle auto cinesi, laddove l'accusa era di dumping. Però allo stesso modo, per non essere demi-vierge, diciamo così, non è che Trump potesse aspettarsi che con dazi al 145% la Cina non facesse nulla. Rispetto a, 15 anni fa, ma anche al suo primo mandato, è una Cina diversa, che ha fatto un salto, in questo caso anche merito suo, di qualità tecnologica importantissimo. Penso alle auto elettriche, ma non solo. Ha bloccato molte terre rare, creando problemi anche su apparecchi militari, leggevo dell'F-35, ma insomma, e beh, insomma, che questo faccia parte della ritorsione, Trump giustamente può essere dispiaciuto, però tu dici che si erano impegnati in una cosa, si erano impegnati prima di avere questa risposta americana. Comunque, questo è il tema di cronaca sui dazi. Noi ragioneremo su quello che è il ruolo del mondo bancario anche per aiutare le piccole e medie imprese italiane in questa fase di grande incertezza. Dico le piccole e medie perché sono quelle più esposte non solo all'export, ma proprio strutturalmente hanno anche meno le spalle meno larghe per reggere flessioni in un mercato, e anche le spalle meno larghe per reggere i costi nell'esplorare nuovi mercati. Poi parleremo dei dati della Confcommercio, che stima un PIL quest'anno leggermente meglio di quello che ha atteso Giorgetti, il ministro Giorgetti, nella revisione del DEF, più 0,8% quest'anno, più 0,9% l'anno prossimo, è comunque limato di un decimale, e soprattutto fa notare che però il recupero nel potere d'acquisto degli italiani è lungi dal venire, nel senso che c'è stato un recupero parziale nel 2023-2024 grazie ai rinnovi contrattuali, però i consumi interni non torneranno ai livelli del 2007 neanche a fine anno, perché a fine anno si attesteranno a 21.300 euro reali contro i 21.600 reali del 2007. E qui c'è che cosa? C'è la differenza nel potere d'acquisto degli stipendi italiano e francese tra il 2009 e 2024, anche italiano e tedesco. Cioè dal 2009 al 2024 i nostri stipendi lordi sono diminuiti del 4,6%, mentre in Francia crescevano del 10, più 10, in Germania del 16. Il potere d'acquisto degli stipendi italiani, che va parametrato appunto all'inflazione, anche tenendo conto dei contributi sociali che in Italia sono più alti che in Germania e in Francia, lo scarto è di un 16% in più del potere d'acquisto dello stipendio tedesco rispetto a quello italiano, e 11% in più di quello francese, tenendo conto del costo della vita. E questo, torniamo sul tema dei consumi, che ogni tanto viene abbandonato. I consumi dipendono in buona parte anche dai salari, non solo. Tu puoi avere salari in aumento e consumi fermi perché c'è molta incertezza e preferisci non spendere. Viceversa, puoi anche avere una dinamica salariale meno in crescita e consumi buoni perché c'è ottimismo. Però alla fine, al di là dell'incertezza o non incertezza, il grosso del problema è quello che è lo stipendio reale, quindi non lo stipendio lordo, come lamentano molto spesso le imprese, ma lo stipendio reale. Anche di questo parleremo nel corso della puntata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Vedo molti messaggi, adesso arriviamo anche al tema. Sì, Trump si sta mettendo i dazi da solo. Beh, è un po' semplicistica come, però è chiaro che quello che si sta generando, un percorso di inflazione negli Stati Uniti, se va avanti così, anche perché i pomodori messicani, oggi ho visto il dato anche sulla produzione, l'export di passata di pomodoro che ha toccato un nuovo record l'anno scorso, italiana, voglio dire, non è che dal giorno all'altro riesce a rimpiazzare i pomodori messicani. Se metti un dazio del 23%, il primo effetto è che costeranno di più. Poi attenzione, perché molti mi fanno notare un altro elemento distorsivo. Allora, lo sappiamo perché è avvenuto così anche da noi quando abbiamo visto il passaggio lira-euro. Allora, è ovvio che se il pomodoro messicano, poniamo, uso un dollaro come riferimento, da un dollaro passa a un dollaro e 23 centesimi, è molto probabile che anche il pomodoro prodotto negli Stati Uniti o il produttore di pomodori negli Stati Uniti dica: ma perché io devo venderlo a meno se è quello messicano è costato di più? E perché magari, ed è probabile, non dico che lo aumenti del 23%, ma che un ritocco ci sia. Una volta che il pomodoro va a 1,23 euro, lo sappiamo per esperienza, è quasi impossibile che torni a un dollaro 23, scusatemi, è quasi impossibile che torni a un dollaro. A mia memoria non è mai successo, anche perché se dovesse capitare così avresti una deflazione, che non è mai una buona cosa. La cosa migliore è avere un'inflazione bassa nella vita, cioè intorno allo 0,5-1,5%, perché la deflazione ha due problemi: segnala che c'è un rallentamento dei consumi, vedi la Cina, ma soprattutto quando tu ti attendi prezzi in calo, rinvii gli acquisti, quelli non, chiaramente quelli differibili, non quelli necessari, perché ti attendi prezzi in calo. E comunque, a mia memoria, di vedere il pomodoro che da 1,23 euro scende a 1 euro, torna a un dollaro, e vedere che gli altri produttori americani non andranno a seguire quella linea di prezzo risulta abbastanza non credibile. Quindi, però, andiamo sui mercati finanziari. Oggi sono tutti bene intonati grazie alle dichiarazioni sull'auto, tant'è che Stellantis guadagna il 5,70%, Milano guadagna il 2,36%. Questa mattina più moderata la chiusura, il rialzo a Tokyo più 0,80, a Hong Kong più 0,25, Londra invece guadagna l'1,5%, Parigi lo 0,90%, Francoforte l'1,43%, Milano è tra le migliori in assoluto, anche perché in Germania c'è stato un crollo della fiducia degli imprenditori tedeschi. L'indice ZEV, dopo essere arrivato a 51,6 punti, che era il livello più alto dal febbraio 2022, ha preso una sberla, che è il calo più forte dell'indice della fiducia delle imprese tedesche dal 22, calato di 14 punti. Dicevo, da noi corre Stellantis più 5,60%, molto bene anche sempre sull'ipotesi che possano essere sospesi o rivisti i dazi del 25% attualmente in vigore sulle auto. Segnalo che invece a Parigi, ma in parte riguarda anche noi perché è quotato anche Milano, perde 7,43% Louis Vuitton Moët, sì, il colosso del lusso. Dopo la trimestrale deludente secondo tutti gli analisti, anche Hermès perde l'1,4%. La trimestrale ha visto il Louis Vuitton Moët cedere i ricavi, calare del 2% a 20,3 miliardi. E da noi appunto questo si vede anche sul titolo in borsa. Andando invece sul listino principale, ha un impatto Brunello Cucinelli a 0, Moncler meno 0,80, poi abbiamo Campari meno 2% e Amplifon meno 4,70, questi titoli negativi. In positivo, dicevo, Stellantis più 5,70, Leonardo più 4,60, Mediobanca più 3,70, Banco BPM più 3,5, Biper più 3,40, Nexi più 3,30, Monte dei Paschi più 3,35, Sondrio più 3,30, Buzzi più 3,20, Intesa più 3,20, come Unicredit, e il 2,70 lo guadagnano sia Fineco che Banca Mediolanum. Petrolio sempre fermo su livelli bassi, 61,4 dollari al barile, il WTI 64, il Brent. Proseguono i ribassi dei prezzi alla pompa, benzina 1,735 euro, gasolio 1,631 euro. Gas ad Amsterdam identico un anno fa, queste sono le poche buone notizie, lo dico sempre, petrolio e gas, 35 euro a megawattora. Prezzo dell'elettricità continua a essere più alto, anche se sta riducendo il divario rispetto a un anno fa lo pagavamo 93 euro a megawattora il PUN, adesso siamo a 112. Allora, al di là dei dazi di cui torneremo a parlare, delle, ripeto, arrivano notizie, ho detto poche idee ma confuse, mi sembra di... Poi ci sono indiscrezioni che i grandi colossi CEO, i numeri uno dei grandi gruppi americani, starebbero facendo pressione su Trump perché si sbarazzi dei due geni prestati all'economia, e mi riferisco a Scott Bessent, ministro al commercio con l'estero, e al mitico, ormai scusatemi, è entrato nel pantheon della mitologia, professor Navarro, e il suo amico Ben Vara, che era lui, no? L'economista che lui citava. Ripeto, questo ci giunge dalla stampa americana. Lutnick, scusatemi, ho detto Bessent, mi riferivo a Lutnick come ministro del commercio. Allora, al di là dei dazi, al di là dei dati su farmaci in Italia e anche passate, c'è un rapporto interessante perché arriva dall'America ed è fatto dalla Fair Tax Foundation, la fondazione per il trattamento equo dal punto di vista fiscale. In 10 anni le big tech, e quindi Amazon, Meta, Alphabet, Netflix, Apple, Microsoft, hanno generato 11.000 miliardi di dollari di fatturato e 2.500 miliardi di utili negli ultimi 10 anni. Hanno pagato in media il 18,8% di imposte nazionali e federali e una media del 30% negli Stati Uniti. E addirittura dice... le Silicon Six, cioè questi sei colossi della Silicon Valley, hanno integrato l'elusione fiscale nei loro modelli di business e il contributo medio all'imposta sul reddito è sceso al 16%, per cui l'accusa di avere eluso 278 miliardi di tasse in 10 anni. Ma noi ne sappiamo qualcosa perché tutte le inchieste della Procura di Milano, dell'Agenzia delle Entrate, vanno in quella direzione. E poi da noi usano anche l'Irlanda, e qui è colpa nostra, non essere riusciti ad avere una legislazione fiscale efficace. La Procura di Milano si muove su questa accusa dicendo: no, tu hai la sede legale in Irlanda, ma il fatturato lo fai qui e paghi dove fai il fatturato. Comunque. Allora, vorrei chiudere con una buona notizia, tra l'altro ci sono ancora dichiarazioni del presidente dell'antitrust Rustichelli, che critica il trasporto ferroviario locale e la poca fungibilità dei servizi taxi NCC con barriere alle entrate, vincoli non giustificati alle attività degli operatori, e poi sottolinea che le telecomunicazioni devono aprirsi e l'apertura del mondo delle telecomunicazioni è fondamentale per lo sviluppo del 5G. Ma vorrei chiudere, prima di andare sul meteo, con una buona notizia che riguarda non tanto l'Università di Harvard, avete visto che scontro che c'è con la Casa Bianca, quanto un piano da 50 milioni finanziato, è un bando da 50 milioni di euro per portare i ricercatori che stanno all'estero, in università o enti di ricerca all'estero, a trasferirsi nel nostro paese. Dalle 12 attiva la piattaforma online, e questo è uno dei tasselli del piano lanciato dal ministro Università e Ricerca Bernini. Sentiamo questo passaggio sulla descrizione del piano.
Abbiamo messo 50 milioni, ed è solo l'inizio, su un bando per far rientrare ricercatori che hanno lavorato in università o enti di ricerca stranieri e che vogliono tornare o venire per la prima volta nel nostro paese. Questo consente di mettere insieme competenze ed esperienze che renderanno ancora più grande, efficace ed innovativa la già grandissima ricerca italiana.
Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo a parlare rapporto banche, piccole e medie imprese, analisi del centro studi di Confcommercio, Made in Italy sotto pressione con i dazi.
Focus Economia.
Torniamo a parlare non tanto di dazi, abbiamo dato l'aggiornamento anche dello scontro in corso tra Cina e Stati Uniti, ma dei calcoli che si iniziano a fare sull'economia italiana. Allora, sappiamo che il DEF, il documento di finanza pubblica pubblicato lo scorso venerdì, ha stimato in uno 0,3% in meno sulla crescita economica quest'anno, portandolo allo 0,6. Poi parleremo invece delle stime di Confcommercio sui consumi interni. Ancora, per quello che riguarda alcune dichiarazioni, il ministro Giorgetti oggi ha detto che l'Italia sarà all'altezza delle sfide mondiali, l'ho detto in collegamento al Salone del Risparmio di Milano. E poi invece la nostra Laura Viggiano ha raggiunto il ministro alle imprese Adolfo Urso, il ministro del Made in Italy, per la giornata nazionale del Made in Italy. Anche di questo parleremo più avanti, però voglio far ascoltare questo passaggio di Urso, era all'Unione Industriale di Napoli, proprio sul tema dazi e tariffe.
La nostra bussola deve sempre essere orientata verso la riunificazione dell'Occidente, per creare, quando ci saranno le condizioni, quell'area di libero scambio tra l'Europa e il Nord America che completerebbe un progetto già avviato con l'area di libero scambio tra l'Europa e l'America Latina, il Mercosur. In questo modo si creerebbe, questa volta sì davvero, il più grande motore di crescita commerciale, produttiva, scientifica, tecnologica, economica del mondo, capace di riversare i propri effetti positivi anche negli altri continenti. Per questo è importante mantenere questa prospettiva strategica senza disorientarsi di fronte al mare in tempesta e negoziare la riduzione dei dazi.
Così appunto il ministro Urso è intervenuto sul tema dell'incertezza, soprattutto che si è scatenata con la decisione di Trump, poi la sospensione sempre effettuata da Trump, l'abbiamo raccontata in tutti i modi possibili. Dicevo, è intervenuto sul tema anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che poi ha parlato anche alla presentazione del premio Leonardo su Made in Italy, ma questa mattina è intervenuto al convegno sull'economia sostenibile, al forum in corso a San Patrignano. Ha detto: in questo momento il problema maggiore è l'incertezza, manca una visione e poi serve un piano industriale italiano ed europeo, quindi all'interno della visione non solo l'incertezza dei dazi ma anche l'assenza di un piano industriale italiano ed europeo.
Io credo che il problema più importante in questo momento è l'incertezza, che è quello che comunque ci rende, dà non la capacità ai nostri imprenditori di non avere una visione. I nostri sono pronti ad avere una visione, ma in questo momento serve avere le idee chiare in Italia e in Europa. L'industria italiana e europea è sempre stata vicina all'ambiente, lo ha sempre dimostrato. Nel 2021, parlando di riciclo, e lo dico spesso perché lo ricordo, noi abbiamo ottenuto ciò che l'Unione Europea ci chiede nel 2030, quindi noi abbiamo sempre anticipato i tempi per quanto riguarda la vicinanza all'ambiente. Ricordo anche che l'Europa ha un'emissione pari del 6,77% di emissioni confronto a un PIL mondiale del 15%, quindi abbiamo sempre dimostrato di essere tra i migliori, abbiamo delle eccellenze, abbiamo toccato l'acciaio, abbiamo toccato la ceramica, sappiamo quanti sono stati gli investimenti dei nostri imprenditori proprio nell'attenzione dell'ambiente e quanto è stato fatto negli ultimi 10 anni. L'Europa deve prendere coraggio, ma perché noi crediamo nell'Europa e crediamo anche in un'Europa che capisca che comunque nel passato sono state fatte scelte molto, diciamo, dure verso l'industria e l'impresa. Oggi dobbiamo rimettere al centro l'industria e l'impresa in una chiave positiva, dove l'industria e l'impresa si occupa del bene generale, dove l'industria e l'impresa è quella che si occupa, come stiamo facendo oggi, del bene comune. Serve comunque avere una visione, quello che stiamo chiedendo al governo oggi, di avere un piano industriale del paese da poi trasmettere a un piano industriale europeo, perché solo nel momento in cui noi riusciamo a dare una visione, una certezza dove vuole andare il nostro paese, riusciamo a costruire e dare coraggio ai nostri imprenditori che sono pronti ad investire. Però per fare questo dobbiamo mettere al centro ovviamente la voglia e la capacità di dimostrare ai nostri imprenditori e ai paesi che comunque l'industria torna al centro. Penso ai temi dell'ETS insieme all'emissione di carbonio, che è un tema che sta colpendo l'acciaio, sta colpendo la ceramica, sta colpendo ovviamente i trasporti anche marittimi. È ovvio che in tutto questo Confindustria farà la sua parte, ma noi abbiamo bisogno di tutti per portare avanti le nostre necessità e le necessità dell'impresa.
Allora, così il presidente di Confindustria Orsini, tra l'altro nel giorno in cui iniziano ad arrivare i primi dati sull'export del 2024 per settore, penso al settore farmaceutico, ha fatto l'anno scorso, la farmaceutica italiana, più 10% a 53 miliardi di euro quasi di esportazioni, di cui il 20% negli Stati Uniti, 10 miliardi, 2 miliardi in più rispetto al 2023. Quindi primo mercato di sbocco degli Stati Uniti. Anche l'export di conserve di pomodoro ha toccato i 3 miliardi quest'anno, o meglio l'anno scorso, scusatemi, con un aumento in valore di quasi 4% e in volume del 6,5%. Primo mercato comunque in questo caso è con il 60% del mercato europeo, Germania, Regno Unito e Francia, e poi gli Stati Uniti primo mercato fuori dall'Europa con il 15%. Ora, all'interno di questi ragionamenti dell'incertezza scatenata e anche di quello che l'Europa può fare al di là, diciamo, della battaglia commerciale, della guerra commerciale scatenata agli Stati Uniti, ci si interroga anche su come aiutare il tessuto delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie. Lo dico perché lo scorso 25 marzo è stato firmato a Napoli, nella sede degli industriali, il nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa San Paolo. Dunque, l'accordo, il programma congiunto mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 40 miliardi sono per le aziende del mezzogiorno, piccole e medie imprese. Ed è chiaro che qui c'è il tema delle piccole e medie imprese italiane, delle piccole e medie imprese del sud, che ha conosciuto dati di crescita interessanti, e anche di come aiutarle, se possibile, in questa fase di grande incertezza e transizione. Siamo in collegamento con il responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, Stefano Barrese. Barrese, buonasera innanzitutto.
Buonasera, ma voi, grazie.
Allora, dicevo, intanto il sud, ma lo abbiamo ricordato più volte, non è avuto una crescita del PIL in percentuale superiore negli anni scorsi alla media del paese, non solo per il turismo, pensiamo a tutta la parte aeronautica, farmaceutica, meccanica e anche nell'automotive. Però prima le farò una domanda, le chiederei una cosa in generale. Voi in questo momento nell'interlocuzione con le piccole e medie imprese, è chiaro che l'incertezza vale anche per voi, ma che tipo di supporto state offrendo, sia di consulenza oltre che creditizio?
Ma innanzitutto partirei dall'ascolto che abbiamo fatto strutturato delle aziende. Quindi attraverso la nostra rete capillare sul territorio abbiamo lanciato una indagine per comprendere quali vedessero come azioni prioritarie per reagire a questo contesto. E devo dire, sono due gli elementi che emergono in modo evidente come richiesta. Il primo e più importante è accompagnarle affinché possano aprire filiali commerciali o produttive all'estero. Il secondo è accompagnarle nella ricerca di nuovi clienti in altri mercati. Quindi, partendo da questo, che sicuramente dà comunque un'idea evidente di come le nostre aziende non siano ferme, ma come hanno fatto peraltro in passato, un passato recente, muoversi immediatamente in modo dinamico per coprire eventuali difficoltà dal punto di vista dei territori all'estero. Uh-huh. Ricordiamoci che abbiamo vissuto anche la difficoltà della Germania, che oggi, certo, sta reagendo. In realtà quello che noi immaginiamo di fare è proprio di accompagnarle fisicamente. Quindi una delle cose che faremo a breve, nelle prossime due settimane, quindi fine mese, accompagneremo un certo numero di aziende, peraltro di tutto il territorio nazionale, anche con una nutrita presenza del sud in Medio Oriente. Faremo una missione a Dubai proprio per accompagnarle nella ricerca di canali di sbocco o nell'esigenza di introdursi all'interno di filiere molto rilevanti per quanto riguarda la produzione. Dall'altro lato, sì, faremo qualcosa di simile agli inizi di settembre, a questo punto però e negli Stati Uniti, in particolare a San Francisco. Porteremo anche in questo caso una serie di PMI vincenti, quelle che noi di fatto celebriamo, l'iniziativa di imprese vincenti.
Beh, che conosciamo bene, perché la seguiamo,
che benissimo, infatti,
la seguiamo da anni.
Esatto, perché incontri una serie di investitori, appunto americani, private equity, affinché possano naturalmente sviluppare in quei luoghi esattamente quello che ci chiedono. Per cui andiamo su questa linea.
Ecco una cosa ancora, Barrese, ma quando si dice, vabbè, le imprese italiane devono esplorare nuovi mercati, beh, abbiamo detto, fatto notare che questo è sicuramente sempre vero, però intanto è molto difficile sostituire un mercato come quello americano. Poi non è che le imprese non l'abbiano provato a fare in questi anni. Lì l'aiuto, ci sono vari soggetti, l'ICE su tutti, poi la Simest, la SACE per la parte assicurativa, copertura dei rischi. Però il ruolo di un gruppo bancario come il vostro, quale può essere nell'esplorare nuovi mercati, diciamo?
Ma sa, noi abbiamo all'interno di questi mercati una presenza importante che sono le nostre filiali all'estero, per cui questo fa parte poi della sinergia interna al gruppo fra la divisione che conduco e il corporate investment banking che è condotto dal collega Micillo, e noi ci avvaliamo di questa presenza strutturata ormai da anni con queste filiali che hanno radicamenti significativi con i consulenti in loco, che sono quelli che poi accompagnano legali in particolare le nostre aziende nel dipanarsi all'interno di quelle che sono poi le burocrazie affinché loro possano poi aprire per esempio filiali all'estero, per cui questa è un'attività rilevante. E poi c'è tutta quanta l'attività che viene fatta di supporto creditizio, cioè ricordo che comunque negli ultimi anni proprio il reindirizzamento in questo caso di quella che era la forte presenza delle nostre aziende nel mercato tedesco che sfiorava il 20%, di fatto sostanzialmente in questi anni si è ribilanciata proprio con la crescita significativa degli Stati Uniti, quindi hanno questa capacità le nostre aziende. È chiaro che non lo possono fare in modo istantaneo, ma le PMI riescono a farlo a una velocità sicuramente significativa e lo abbiamo visto. Per cui noi credito lo faremo, l'abbiamo fatto tanto, e peraltro, come ha ricordato, fa parte dell'impegno che abbiamo preso con Confindustria sui 200 miliardi da erogare nei prossimi anni.
Ecco, chiudiamo su questo, perché ricordavo anch'io che il nostro Mezzogiorno, ne abbiamo parlato forse non abbastanza, ma in questi anni post-Covid ha avuto un tasso di crescita, chiaramente partiva da livelli più bassi, però un tasso di crescita più forte del resto del paese, riducendo almeno fino a tutto il 2023 e in parte 2024 quello che era il divario, che resta per carità, però la forbice si è ridotta. Ora sarebbe un vero peccato se questa rinascita, che ripeto non è fatta solo col turismo, ma è fatta con la manifattura, con la farmaceutica, con la meccanica, automotive e l'aerospazio, venisse arrestata, perché al di là di grandi colossi che pure ci sono nel Mezzogiorno, sappiamo che buona parte di questa crescita è arrivata attraverso le piccole e medie imprese. A cosa serviranno questi 40 miliardi?
Ma guardi, io associerei tutto questo a un aspetto secondo me rilevante. È chiaro che questa competizione di fatto per il dominio economico a livello mondiale che stiamo vivendo e osservando fra Stati Uniti e Cina può essere per il sud del paese in generale, per il Mediterraneo, un'opportunità, perché è chiaro che possono trovare, e qui parlo in particolare dell'Italia, da noi anche le grandi aziende internazionali la possibilità di delocalizzare, in quanto troveranno non soltanto una manifattura che è peraltro in modo importante meccanizzata, perché qui vediamo gli effetti significativi degli investimenti 4.0, ma vediamo anche la capacità di saper fare le cose, quindi quell'artigianalità tipica dell'Italia. E lo dicevo proprio ieri, cioè è evidente quello che è successo, è chiaro, parliamo del settore moda, nella delocalizzazione che è stata fatta negli Stati Uniti di un'importante casa di moda, no? Dove gli scarti purtroppo hanno reso non efficiente il processo. E quindi in realtà questo è esattamente quello che invece non succede da noi. Quindi ecco.
Quando Louis Vuitton, lo chiarisco, ha deciso di aumentare la produzione negli Stati Uniti, ha avuto dei grossi problemi sulla qualità e sul reperimento della qualità anche della manodopera, perché è inutile fare tanta retorica, ma la qualità degli artigiani, o meglio la capacità che ha l'Italia di produrre con qualità artigianale su base industriale, non ce l'hanno tutti, tant'è che quell'investimento a cui lei faceva riferimento è stato anche un insuccesso. Nel ringraziare Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, saluto invece per averci raggiunto in collegamento il responsabile economico e quindi direttore del centro studi della Confcommercio, Mariano Bella. Bella, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ho il traffico con lei, invece parleremo dei consumi fermi. Il vostro rapporto di oggi dice siamo al di sotto del livello di 20 anni fa, e la vostra preoccupazione anche sull'impatto dei dazi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora sì, dicevo, il rapporto di Confcommercio che stima una crescita del PIL ridotta di circa un decimale, allo 0,8 quest'anno e lo più 0,8 e più 0,9 l'anno prossimo, più ottimistica di quella del governo che ha stimato lo 0,6 quest'anno e lo 0,8 l'anno prossimo. come crescita. C'è un tema dolente però, perché è la debolezza della domanda interna, cioè dei consumi interni. Ora Confcommercio fa notare che non sarà, che anche alla fine del prossimo anno non saremo tornati al livello del 2007, cioè di 20 anni fa, a livello chiaramente di consumi reali, cioè al netto dell'inflazione. Nel 2025 si attesterà a 21.300 euro la spesa pro capite reale contro i 21.600 del 2007. Ora, il motivo è presto detto, io ogni tanto vedo che scompare dal dibattito, ma insomma, la variazione cumulata degli stipendi lordi, rettificati come se fossero a tempo pieno, per dipendente, tra 2009 e 2024 in Italia ha visto un meno 4,6%, anche qui al netto dell'inflazione, mentre in Francia crescevano del 10% e in Germania del 16%. Ora, a questo punto, visto il costo della vita, il potere d'acquisto degli stipendi italiani resta di un 26% inferiore a quello tedesco e del 12% in meno rispetto a quello francese. Anche tenendo presente i contributi sociali, che in Italia sono più alti che in Germania e in Francia, lo scarto comunque è di uno stipendio, un potere d'acquisto inferiore del 16,5% rispetto a quello della Germania e dell'11% rispetto alla Francia. Allora, chiedo intanto come mai una revisione abbastanza ottimistica del PIL e poi invece il tema se è salariale o se è di produttività, il tema del potere d'acquisto. Giro la domanda al direttore dell'ufficio studio di Confcommercio che ho già ascoltato prima, Mariano Bella. Allora Bella, la stima non è così male rispetto a quella del governo, però c'è tutto il tema dei consumi.
Sì, però vabbè, a parte quello che ha già detto tutto lei, ha fatto una sintesi perfetta di
allora la saluto e la ringrazio.
Arrivederci. No, dunque, a parte questo, noi però siamo comunque fiduciosi. Vabbè, i consumi sono fermi, per ragioni che hanno a che fare con la dinamica del reddito, che però ha a che fare con la dinamica della produttività. Però in quest'anno e nell'anno prossimo noi siamo moderatamente ottimisti e pensiamo che proprio dai consumi possa venire un po' di spinta superiore a quella che ha indicato il governo. Però tra l'altro il governo attraverso Giorgetti ha detto giustamente: io faccio previsioni prudenti, invece l'ufficio studi Confcommercio fa previsioni. L'ipotesi è che alla fine le negoziazioni ci saranno e andranno bene, quindi non avremo un impatto disastroso dalla guerra commerciale. È un'ipotesi, quindi non c'è una probabilità, ma la nostra ipotesi è questa. E poi devo segnalare che abbiamo un'inflazione sostanzialmente sotto controllo, l'occupazione è e resta ai massimi, e non mi dite che l'occupazione non conta, perché una cosa è affrontare la crisi con 24,3 milioni di occupati, una cosa è affrontarla con 4 milioni di disoccupati. Non mi dite nemmeno che questa occupazione è di brutta qualità, perché se riprendo i dati INPS, a tempo indeterminato eravamo all'82,9% nel 2019, siamo all'85,2% nel 2024. E poi abbiamo il reddito reale, che è comunque in crescita, anche grazie all'ondata di rinnovi contrattuali, e infine speriamo che la Banca Centrale prosegua nel percorso di riduzione dei tassi di interesse. Dati questi presupposti solidi di crescita, noi ci aspettiamo una crescita dei consumi appunto all'1% reale annuo, e questo potrebbe tradursi in un sostegno al PIL attorno allo 0,8%. Dopodiché qualsiasi disastro può accadere, ma non può fare parte di uno scenario previsionale ragionevole, proprio perché è imprevedibile.
Eh sì, capisco Bella, partendo dalla base un po' prima. Comunque grazie anche a Mariano Bella, direttore del Centro Studi della Confcommercio. Stiamo andando verso GR24, vedo alcune dichiarazioni che voglio leggere con voi, perché dopo parleremo del premio Leonardo e della giornata del Made in Italy, all'interno di cui si colloca il premio Leonardo alle imprese del Made in Italy, perché ha parlato poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto che alla vigilia, praticamente giovedì, incontrerà il Presidente Trump. È un momento difficile, vediamo come andrà nelle prossime ore. E poi ha aggiunto: sono consapevole di cosa rappresento e di quello che vado a difendere. Sul tema è intervenuto anche il presidente di Confindustria, che ha partecipato appunto anche e sta partecipando al premio Leonardo. Ha detto il presidente Orsini: gli imprenditori italiani e europei sono con lei. Lei non è sola, gli imprenditori italiani, gli imprenditori dell'Europa produttiva sono tutti con lei, sono fiduciosi che la missione che lei avrà in questi giorni potrà portare un successo politico. E poi ha aggiunto il presidente di Confindustria: spero che Trump e Meloni trovino una sintesi positiva per l'Europa. Ricordo a tutti però che sullo sfondo restano queste indiscrezioni riportate da Bloomberg, ma non solo, di Stati Uniti che avrebbero detto no al tentativo di accordo proposto dall'Europa, e quindi dazi zero a area, diciamo, di libero scambio, dazi zero sulla parte manifatturiera in primis, che però per noi vuol dire la stragrande maggioranza, perché il nostro avanzo commerciale è tutto di carattere manifatturiero, noi siamo in deficit invece sui servizi. Non tirano bell'aria su questo, ma viste i cambi di rotta continui, userei assolutamente il condizionale. Comunque, ripeto, dopo il GR24 parleremo anche del Made in Italy, non solo sul tema dazi, anche sul tema dazi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp GR.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
In diretta con Sebastiano Barigioni, come anticipavo prima del GR, oggi, lo ricordavamo anche nelle headlines, è il 15 aprile di ogni anno, non è solo oggi, si festeggia la giornata nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana. Tra l'altro segnalo che si festeggia il 15 aprile perché il 15 aprile è nato Leonardo da Vinci, e infatti il comitato Leonardo ha conferito oggi a Villa Madama i premi Leonardo 2025 come appunto riconoscimento alle qualità e al valore delle aziende italiane. Sono premi che vengono assegnati ogni anno dal premio, dal comitato Leonardo, e coincidono appunto con la giornata nazionale del Made in Italy istituita l'anno scorso. I premi in realtà nascono nel 1994 con una prima edizione negli Stati Uniti. È intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e tra i presenti anche per la consegna dei premi il Presidente di ICE Matteo Zoppas, di Confindustria Emanuele Orsini e il Presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompè, che è in collegamento con noi. Buonasera Dompè.
Grazie, buonasera, alla presenza anche dei ministri Urso e Tajani.
Giustissimo ricordarlo. Allora, è inutile ricordare che in questo momento il Made in Italy è sotto pressione per via dei dazi voluti, poi sospesi da Trump. Attenzione, sospesi fino a un certo punto, perché abbiamo ricordato che acciaio, alluminio e auto hanno ancora i dazi al 25%, comunque ci sono dazi generalizzati al 10%. Intanto vorrei capire, poi ci racconterà chi avete premiato, ma qual è la logica, diciamo, con cui viene premiata un'azienda?
La logica è quella di far risaltare la capacità competitiva e la brillantezza internazionale del Made in Italy. Chi contribuisce a dare al nostro paese quello splendore, quella lucentezza che il nostro paese ha nel proprio Made in Italy. Made in Italy che si è trasformato dal semplice discorso relativo alla moda, al design, al settore industriale, diciamo, più esteso, che va dall'automotive, come c'era già in passato, ma oggi come può esserlo la farmaceutica, come può essere i produttori di macchine di automazione, come può esserlo chi fa robotica, chi si occupa di spazio. Quindi un Made in Italy che non è limitato ai settori classici del Made in Italy.
Chi ha vinto i vari premi Leonardo?
Il premio Leonardo l'ha vinto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero, che è l'azienda italiana per eccellenza grazie a prodotti che in tutto il mondo hanno conquistato delle quote di mercato rilevantissime, a incominciare dalla Nutella. Insieme a lui, per quanto riguarda il premio Leonardo International, ci sarà John Han, che è co-founder e CEO di Silicon Box, che sta facendo un investimento di 3.2 miliardi a Novara. Quindi, diciamo, si premia anche le aziende internazionali, si premiano anche le aziende internazionali che investono nel nostro paese. Mm-hmm. Il premio di sostenibilità e innovazione, un altro brand celeberrimo del Made in Italy, famoso per la sostenibilità, che è il gruppo Lavazza, e quindi viene premiato Giuseppe Lavazza. Certo. Ecco, poi per i premi Leonardo Qualità Italia ci sono quattro aziende che in maniera assolutamente emblematica rappresentano quello che dicevo prima, quindi tecnologie e il Made in Italy più variegato, che vanno dal gruppo Meyer, il presidente Fabrizio Di Amato, che ha fatto di questo gruppo uno dei gruppi di tecnologie e di ingegneria avanzata più importanti che abbiamo, presente in 50 paesi. Mm-hmm. L'acetificio Marcello De Nigris, che con oltre 135 anni di storia oggi ha 90 paesi in cui vedono presente le eccellenze della propria produzione. Il gruppo ERG, il vicepresidente esecutivo Alessandro Garrone, che ha saputo tramutare un gruppo che era dipendente dal fossile, dall'energia derivata dal fossile, invece con una grande visione strategica l'ha trasformato in un gruppo di transizione energetica e quindi leader nelle energie rinnovabili. Mm-hmm. Letta, Marco Nocivelli, che è un grande industriale italiano, che è leader nel settore della refrigerazione commerciale, e che anche questo esporta in oltre 40 paesi. E poi abbiamo altri due premi: il premio in Leonardo Impresa Sociale 25, Auticon Italia, fondata da Alberto Balestrati, che ha dato vita a un modello aziendale con un forte impatto sociale, mettendo a disposizione l'esperienza in realtà multinazionale. Lui faceva parte di organizzazioni multinazionali, ecco, e questo valorizza il talento oggi delle persone autistiche, favorendone lo sviluppo professionale in ambito digitale e tecnologico, e supporta le aziende a diventare più inclusive. Quindi anche questo è una cifra del Made in Italy. Certo. È come noi riusciamo a legare insieme tutti gli estremi del nostro Made in Italy.
Beh, si capiva molto bene dal modo in cui sono eterogenei, lo dico in senso positivo, questi premi, cioè non vanno solo su Made in Italy, per carità, niente di male, è più classico e più intuitivo moda e cibo, ma vanno anche su altri settori, con appunto la parte di sostenibilità ambientale e di inclusione sociale, oltre che la capacità anche di avere innovato dentro l'impresa. Senta Don Pè, glielo chiedo, parlo in questo caso non al presidente del Comitato Leonardo, ma all'imprenditore attivo in un colosso italiano della farmaceutica. Sappiamo che la farmaceutica è stata la vera sorpresa italiana negli ultimi anni. I numeri che abbiamo raccontato, per esempio, sono di un riequilibrio che era riuscito a fare la farmaceutica nel 2023-24 come export, riequilibrio su quello che abbiamo perso invece nell'export verso la Germania. Ecco, le chiedo qual è la difficoltà maggiore in questo momento per il Made in Italy, diciamo dazi a parte, perché di dazi abbiamo parlato, ahimè temo che dovremo parlare, ma al di là di un elemento estemporaneo come quei dazi messi in maniera del tutto incomprensibile nella formula, ma adesso non voglio tornare su il ruolo del pseudoeconomista Navarra e quant'altro, però al di là di questo, i problemi strutturali che lei vede?
Prima di questo, soltanto un ultimo sì. Premio era stato conferito a Universo Flea per il premio Leonardo Impresa Giovane, un'azienda di Gualdo Tadino, Perugia, che si occupa di agroalimentare, edilizia sostenibile e altro. Tornando alla sua domanda, il discorso farmaceutico è un discorso in cui si riflette perfettamente il concetto del Made in Italy, perché negli ultimi 30 anni il nostro export è passato come export italiano dal circa 18-20% che avevamo 30 anni fa a oltre il 70% che abbiamo oggi, e gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più importanti, e anche per le aziende americane, ci sono tantissime aziende americane oltre alle nostre naturalmente di proprietà italiana che trovano conveniente produrre in Italia. Perché? Per la qualità delle maestranze, per la disponibilità di specializzazione che abbiamo nel settore, perché nel nostro settore in Italia c'è un'alta produttività, perché abbiamo la micromeccanica con le aziende di confezionamento che sono leader nel mondo, le aziende tipo Ina, Marchesini, certo, e via andando, e anche per la presenza di chimica fine. Purtroppo la chimica fine è molto molto fastidiata dalle politiche europee e anche italiane di 10, 20, 30 anni fa che hanno spinto le delocalizzazioni. In questo i due problemi che noi abbiamo sono: il mercato interno è più teso a proteggersi dall'innovazione che non favorirla, al contrario di quello che succede negli Stati Uniti. E se guarda quello che sta succedendo alla legislazione farmaceutica, siamo l'unica area in cui si sta parlando di ridurre la durata del brevetto, mentre nelle altre aree non ci pensano neanche per sbaglio. Quindi prima di andare a guardare i dazi, pensiamo ai problemi che abbiamo noi, perché c'è un meraviglioso documento preparato da Mario Draghi, su cui peraltro ha fatto un altro documento anche Enrico Letta, che andava nella stessa direzione, che ci dice con grandissima precisione e con un overview totalmente asettica quelli che sono gli spazi di recupero necessari perché l'Europa diventi una grande Europa.
Sì, e quindi diciamo il tema di quelli che vengono chiamati in maniera un po' maldestra i dazi interni, cioè limiti che ci mettiamo da soli come europei sul mercato interno, oltre che guardare a quello che appunto faranno gli Stati Uniti. Il documento di Draghi appunto invitava a levare tutto un insieme di barriere anche interne, rendere il mercato ancora più efficiente. A questo proposito ci ha raggiunto in collegamento, non perché i vincitori ha già ricordati il presidente Dumpe, ma perché è un'azienda tipica esportatrice, quindi nella giornata del Made in Italy abbiamo preso un'azienda tipicamente esportatrice. Ci interessava perché ha sede a Caserta, Marcianise, quindi non, anche qui non intuitiva, non è la classica azienda del nord o del centro nord che esporta. Attiva dal 2013, si chiama SMA Road Safety. E che cosa fa? È impegnata fortemente nella sicurezza stradale, ha partecipato a progetti strategici come il tunnel Eurasia di Istanbul, le autostrade di Doha, il ponte marittimo del Kuwait e anche il nuovo ponte di Genova, ma tra l'altro in Canada ha installato in anteprima mondiale un attuatore attenuatore d'urto che si chiama Hercules, che è conforme agli stringenti standard nordamericani. Perché ho citato questo? Perché vuol dire essere compliant, come dicono in gergo, cioè dover rispondere alle diverse legislazioni in tema, in questo caso, di sicurezza stradale. Grazie quindi a Roberto Impero, amministratore delegato di Smart Road Safety, per essere con noi. Buonasera Impero.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Allora, lei sentiva anche il racconto del presidente Dompè, in questo caso come imprenditore, dice: guardate che delle volte, prima di arrivare ai dazi, ci sono dei regolamenti europei e delle barriere europee interne che rappresentano in se stesse un dazio. Voi, se ho ben capito, in un quadro assolutamente virtuoso di contratti, lamentate la difficoltà anche che ha l'Europa a proteggere i suoi, diciamo, le sue eccellenze quanto a export?
L'Europa sì, ma anche l'Italia in particolare. Sì. Noi riscontriamo una difficoltà nell'export non solo in paesi come quelli che lei ha citato, quali Canada, Medio Oriente, dove c'è uno standard diverso che viene adottato in materia di barriere di sicurezza stradale. Pertanto si segue lì lo standard americano, bisogna seguire le regole americane, quindi essere compliant ad un disciplinare differente. A livello europeo, tuttavia, occorre sottolineare che alcuni paesi europei stessi hanno barriere interne rispetto al prodotto Made in Italy. Deve pensare che ci sono tanti paesi nei quali i produttori di barriere di sicurezza stradale italiani non vendono nulla. E le parlo anche della Slovenia, che è un paese piccolo, per non parlare di Austria o Germania. Per quale motivo? Perché hanno un disciplinare interno che prevede, in alcuni casi, parlando del guardrail, un profilo specifico, una disciplina specifica, in Germania la cosiddetta RAL. Ora, tu o accetti quel disciplinare, quindi fai quel tipo di barriera, oppure non esporti nulla in quel paese. Quindi noi riscontriamo persino in Europa, in alcuni paesi, questa difficoltà, cui non fa da contraltare in Italia lo stesso tipo di resistenza, per non usare nuovamente il termine barriere, ma almeno di soglia d'ingresso a barriere che provengono da altri paesi europei e non. Noi abbiamo installate sulle nostre strade barriere turche, barriere albanesi. Eppure in Austria un produttore italiano non riesce a vendere neanche un bullone.
Allora, e questo l'ho fatto parlare perché non c'è nulla da aggiungere, nel senso che noi ci siamo occupati dei dazi perché sono uno strumento, per come è stato formulato in quella formula, assurdo e controproducente. Però non dimentichiamo chiamiamoli così, gli autodazi che ci poniamo, perché lei diceva: intanto il mercato unico non è unico, perché se poi tu hai degli standard, non parlo di Canada ovviamente o Kuwait o Stati Uniti, ma parlo del mercato unico europeo, beh, di solito l'obiettivo doveva essere creare degli standard omogenei. In alcuni casi lo sappiamo che gli standard sono omogenei, in altri casi no. E poi l'Italia non si protegge abbastanza rispetto, per esempio, a concorrenti extraeuropei, turchi, coreani, albanesi, che con un semplice certificato CE, senza alcuna verifica, possono operare sul mercato. Vorrei far chiudere su questo, perché il suo esempio ha pochi commenti. Sergio Dompè, uscendo dalla farmaceutica e tornando sul ruolo di presidente del Comitato Leonardo, e queste sono barriere interne, che c'è, barriere non inteso come le barriere stradali, ma barriere proprio al libero commercio che ci autoimponiamo. E tra l'altro io l'ho visto anche nel caso, per esempio, ne parlammo molte volte, del cablaggio italiano. Andammo a scegliere una forma di cablaggio che non veniva prodotta in casa, cioè delle volte c'è quasi un autotaffazzismo.
Devo dire che purtroppo è così. Noi, soprattutto in passato, abbiamo avuto una disattenzione nei confronti non degli argomenti da rispettare, ma dei percorsi da produrre per evitare di farci del male da soli. Guardiamo quello che è successo e sta succedendo con l'automotive, perseguendo un fine giustissimo, ma lo devi perseguire nella maniera giusta, e quello che il collega ha appena raccontato è altamente edificante. Lì si tratta di disattenzione, di non avere forse tutte le competenze necessarie per legiferare, per studiare cosa fare, perché le aziende italiane possono competere di più e meglio senza pietre dentro le tasche. Ma insisto, il problema maggiore è ancora quello a livello europeo.
Vorrei su questo sentire anche il commento di Impero per concludere. C'è un tema, forse, come dice Don Peppe, più europeo che non solo di Italia troppo generosa, perché questo si può sicuramente riequilibrare, però poi se tu hai normative diverse, cioè il mercato unico Impero nasceva per creare, e le abbiamo, gli standard europei, molte cose le abbiamo, evidentemente non è sufficiente, mancano alcuni settori che sono tagliati fuori.
Sì, e poi ci sono due diversi livelli da considerare. C'è una normazione europea di cappello, ma poi esistono le normative interne che le recepiscono e le adottano a modo loro. Quindi, per fare l'esempio del certificato CE, rappresenta un documento unico europeo in base ad uno standard unico valido in tutti i paesi. Tuttavia, ad esempio, nell'ambito barriere stradali, quello non è un documento sufficiente per installare in un determinato paese. In alcuni casi è il primo, ma non l'unico. In Italia è l'unico, basta e avanza, in taluni casi anche emesso da notified body stranieri, non solo europei. Ma nel caso di alcuni paesi è un documento, è un punto di partenza. Il Belgio ha un'autorità, ma anche la Norvegia, la Svezia, l'Inghilterra, la Francia su determinate tipologie di barriere hanno tutto un organismo interno che fa da filtro, nel quale la submission prevede ovviamente la presenza del certificato CE, ma non è sufficiente. Ci sono controlli ulteriori, anche controlli e degli audit presso i produttori. Sono tutte pratiche che in Italia non vengono assolutamente applicate in questo settore.
E questo appunto ti dà anche la misura di quello che c'è da fare, perché poi il diavolo, come diciamo spesso, si nasconde nei dettagli, non è nel concetto generale. Comunque, grazie al presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompè, grazie e buon lavoro all'amministratore delegato di Smart Road Safety Roberto Impero. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi.